menzionate, ma non era nell'edificio nel momento della perquisizione. La perquisizione, è scritto, che avviene all'interno dello stabile anche sulle persone, e perquisizione personale non è stata fatta. Dice che nel momento la perquisizione viene fatta senza aspettare l'arrivo dei difensori, degli occupanti, ma sappiamo benissimo che a nessuno è stato dato l'avviso che potevano chiamare una persona, un legale di fiducia, quindi è falso anche in questa frase. È scritto che la perquisizione viene fatta alla costante presenza di tutti degli occupanti, sappiamo che anche questo non è vero, perché non è stata fatta la presenza di tutti, sono stati presi gli zaini, sono stati sbattuti in mezzo alla palestra, rovesciato. Dice che la perquisizione è stata fatta, alcuni certo, dice che la perquisizione è stata fatta a tutto lo stabile, ma sappiamo che anche questo non è vero. E ultima cosa, lo zaino di Zabo, che tutti gli oggetti sequestrati sono stati rinvenuti all'interno dell'edificio, sappiamo che invece lo zaino di Zabo, che conteneva alcuni oggetti che sono elencati lungamente perché è un materiale cartaceo, questo zaino non era nell'edificio perché Zabo è stato arrestato al di fuori dell'edificio. Questa lunga serie, una dozzina, forse ce ne potranno essere anche di più, punti in cui è stato dimostrato che le cose non sono avvenute così come sono state fotografate in questo verbale di perquisizione e sequestro, fanno sì che, a mio parere, è palesemente falso e quindi c'è la responsabilità da parte delle persone che l'hanno firmato in relazione all'articolo 479. Prima di tutto i sottoscrittori appaiono, che è la cosa secondo me più grave, come le persone che hanno operato questa perquisizione e sequestro. Sappiamo che non è vero. Si sono difesi dicendo che è stata una leggerezza, ad esempio, alcuni di loro. Ma leggerezza, se andiamo a prendere la parte più importante sul sequestro, che è quello delle Molotov, tutti gli altri oggetti non si sa dove sono stati sequestrati, è detto all'interno dell'edificio. Le Molotov hanno una collocazione specifica, una collocazione particolare che dà modo, con la posizione così centrale, di far sì che quelle bottiglie incendiarie possano, nei verbali redatti dalla polizia in quel frangente, possano essere riferite alla totalità degli occupanti dell'edificio. Quindi non si tratta di una leggerezza. Qualcuno si è difeso, e su questo punto però è già intervenuta una sentenza ordinanza della Cassazione del luglio del 2007, 9 luglio 2007, che credo sia stata prodotta e che è importantissima, a mio parere, sulla sottoscrizione parziale. Cioè qualcuno ha detto, io in realtà, qualcuno degli imputati, ho proceduto in quella sede a fare qualcos'altro. Ho proceduto a identificare le persone, e quindi non ho redatto la parte di atto falso, l'identificazione, i nomi, i cognomi sono giusti, quindi io non ho partecipato alla parte di atto che è falso. Questa è palesemente una giustificazione che non regge, non lo dico io, lo dice la Cassazione con quella sentenza ordinanza. Perché? Prima di tutto perché il verbale va guardato nel suo insieme, essendo un verbale dichiarativo. Secondo perché quell'atto viene compiuto, l'atto di identificazione, sicuramente successivamente alla perquisizione e sequestro. Terzo perché in l'ultima riga del verbale di perquisizione e sequestro è scritto un letto confermato e sottoscritto. Quindi chi firma, legge, conferma, sottoscrive tutto l'atto, non solamente quella parte. La Cassazione con quella sentenza, che quindi non salva l'equivoco in cui il pubblico ufficiale con la redazione della prima parte, cioè della parte dell'identificazione delle persone che sono state trovate all'interno dell'immobile, quindi non lo salva, la Cassazione dice che il problema dell'equivoco non ci sta proprio in questo caso. La sentenza ordinanza riguarda una parte di questo processo, riguarda imputazioni di questo processo a carico di persone che hanno avuto un iter processuale differente. Però l'episodio è lo stesso e prima di tutto la Cassazione dice che non ci può essere equivoco da parte di un pubblico ufficiale, ma di un pubblico ufficiale altamente qualificato come sono i pubblici ufficiali che hanno firmato questo atto, perché non stiamo parlando dell'ultimo poliziotto, dell'ultimo carabiniere della caserma di periferia. Qui si tratta di alti funzionari che hanno delle posizioni di responsabilità, penso quasi tutti laureati, perché mi sembra che da tutte le parti c'è dottor qua, dottor là, quindi persone che sanno quello che fanno. Dice, le persone non possono avere equivocato sulla natura e sul significato dell'atto che andavano a sottoscrivere. E quindi, vale a dire, il verbale di perquisizione dell'edificio non potevano, chi ha firmato e ha redatto solamente la parte descrittiva dell'identificazione non sapeva che firmando il verbale di perquisizione andava a firmare un atto al quale non aveva partecipato. E inoltre dice, i verbali vennero compilati anche in ordine inverso, perché sappiamo che i verbali vennero poi compilati successivamente e in senso inverso, prima quelli di identificazione e poi quelli di perquisizione. È un falso sicuro, perché dice, andrebbe contro la natura dell'atto scusarsi in questo modo. Non è neanche comprensibile l'altra giustificazione, che questi atti sono stati poi redatti in un momento di confusione, in un momento in cui non si capiva più niente, ma erano particolarmente complessi. Gli atti, se andiamo a vedere il verbale di perquisizione, è chiuso alle ore 16 del giorno successivo, di tempo ce n'era parecchio, c'erano state molte consultazioni tra le persone che hanno redatto gli atti, si parla sempre appunto di funzionari di polizia con anni e anni di carriera alle spalle che sanno quello che fanno. Ancora qualcuno ha parlato di una prassi erronea che il pubblico ufficiale in questa sede in quel momento ha seguito. E quindi si tratterebbe di un falso colposo e come colpa, previsto da una colpa, non punibile. Anche su questo punto comunque interviene la Cassazione, e la Cassazione, sempre con quella sentenza ordinanza, dice che in questo caso non si può parlare di colpa. Ci sono sicuramente delle sentenze della Cassazione sul punto, però è una giurisprudenza assolutamente superata, perché la Cassazione sul punto è una Cassazione del 92, è stata superata sicuramente da tutta la Cassazione, sempre dalla sezione quinta, che è quella che si interessa dei falsi, dall'anno 2004-2005 in poi. Tra l'altro, la Cassazione intervenuta sul punto del falso colposo è una Cassazione che riguarda delle ipotesi nel fatto assolutamente diverse, molto meno gravi se vogliamo, perché non si tratta di verbali di perquisizione e sequestri, quelli che sono stati analizzati dalla Corte di Cassazione con quelle sentenze antiche. Non si tratta di atti che hanno prodotto, che hanno avuto come conseguenza naturale, perché quella è la conseguenza naturale di un verbale di perquisizione positivo che è dato del rinvenimento di bottiglie Molotov, che è quella dell'arresto delle persone coinvolte in quel verbale di sequestro. La prassi colposa, negligente, seguita dal pubblico ufficiale è una prassi che non vale per il verbale di perquisizione e sequestro, perché se per prassi un momento, però comunque indicata dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che vuole che il pubblico ufficiale che non ha partecipato al verbale di arresto possa intervenire successivamente, ma nel portare gli atti al pubblico ministero, nell'informare i familiari dell'avvenuto arresto, nell'informare il difensore dell'avvenuto arresto, che può essere uno dei non verbalizzanti, questa disposizione comunque non vale assolutamente per il verbale d'arresto, perché il verbale d'arresto, proprio perché ha quelle caratteristiche, prevede che possa il verbale di perquisizione e sequestro non può, è fidefacente, a differenza del verbale di un verbale di arresto. La Cassazione, sezione quinta, sentenza 15 marzo 2005, numero 15.255, taglia un po' la testa al toro sul punto, perché dice che la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto, e qui siamo in questo caso della prassi che fa mettere una firma a qualcosa che non si ha, partecipato personalmente. La Cassazione del 2005 su questo punto è precisissima e taglia la testa al toro. Lo dice anche la sentenza, ordinanza del, la sequela Gava Troiani, che avrete capito benissimo qual è, il 9 luglio del 2007, e anzi dice qualcosa di molto più grave, perché dice che nel caso in cui sulla fiducia del collega una persona appone una firma, per solidarietà, tra virgolette, tra parentesi, scrive la sentenza, è sicuramente una situazione di falso consumato. Altra, ho visto rileggendo alcuni degli interrogatori che sono passati nel verbale del dibattimento, è quella altra difesa del falso innocuo, del falso irrilevante. Dicevo, anche su questo non è assolutamente irrilevante il falso di un verbale di perquisizione o sequestro, perché sa benissimo il pubblico ufficiale che lo firma quali saranno le conseguenze. Anche su questo punto la sentenza della sentenza ordinanza Gava Troiani dice che è inconcepibile che un funzionario di polizia, almeno fino a prova contraria, la prova contraria non c'è stata portata, non sapesse che solo attraverso un atto ufficiale si può stabilire una relazione tra un oggetto e la persona che gli operanti affermavano detenesse questo qualcosa. Ultima, penso, giustificazione che ho trovato rileggendo i verbali del dibattimento è quella di qualcuno di questi pubblici ufficiali che si difende dicendo di non essere responsabile perché il fatto erroneo gli è stato riferito da altre persone, quindi si autoassolve chi dice questo qualcosa, perché dice non è colpa mia, io ho scritto quello, io ho firmato quello che credevo fosse in realtà davvero avvenuto perché me l'hanno detto gli altri. Ma anche su questo punto la Cassazione direi che è decisiva, perché la Cassazione, sentenza 22 settembre del 2004, numero 2253, e sentenza 29/10/97 numero 537, dice che tutto questo non vale quando quell'atto per disposizione di legge non può contenere dei fatti saputi sulla base di dichiarazioni di terzi. Il verbale di perquisizione e sequestro, scusate se ve lo dico, è un atto che contiene solamente quello che il pubblico ufficiale vede personalmente. Infine, chiarissima ormai la Cassazione dopo delle sentenze in senso contrario nel specificare che il dolo per il reato di falso è un dolo generico, quindi le motivazioni che hanno portato a compiere quell'atto, a compiere quel falso, sono assolutamente ininfluenti. Ovviamente la responsabilità per aver redatto quest'atto falso si riverbera su tutto il resto, su anche gli altri reati che sono consistati sul 368, è evidente, perché la redazione di quest'atto falso ha comportato un'evidente calunnia nei confronti delle persone che sono menzionate, quindi per entrambi a mio parere è stata dimostrata la responsabilità degli imputati, firmatari di quell'atto. Un'ultima cosa, rileggendo, questa un po' più tecnica, rileggendo quella che è stata la consulenza delle parti civili sul video, sugli orari, ci siamo accorti che c'è una discrasia su uno degli imputati, su Luperi. Nel filmato che è stato prodotto vi è un'immagine alle ore 00:03:34, nella quale si vede il dottor Luperi che entra nella scuola di Aspertini. su questo ho fatto una memoria insieme all'avvocato Bigliazzi, perché riguardando tutta la documentazione, riguardando questa consulenza, cioè, ci siamo accorti che c'è questa discrasia, e per evitare di essere, noi siamo sicuri che invece è giusto quello, la nostra consulenza, è giusta sui tempi, è giusta sugli orari, ma vogliamo evidenziare che questa discrasia in realtà c'è proprio per onestà nostra. Quindi nel video si vede questa immagine del dottor Luperi che entra nella scuola di Apertini a mezzanotte, 03:34 secondi, viene inquadrato bene, lo si vede bene, e si vede chiaramente che ha le mani lunghe, non sta parlando al telefono. Nella medesima consulenza ci sono anche i tabulati delle telefonate, e dai tabulati delle telefonate Luperi c'è una telefonata alle ore 00:18 che termina alle ore 00:03:58 con il telefono di Luperi con la questura di Genova. Sembra una contraddizione, se nel filmato Luperi ha le mani lunghe, sta entrando nell'edificio, non può nello stesso arco di tempo, certamente molto ristretto, però lo stesso arco di tempo, non può telefonare. Ci siamo quindi messi a rivedere tutti i video e a comparare un'altra volta tutti i reperti. Si tratta del reperto 175 e del 192,20. Sono due videocassette che non contengono il data code. Quindi il primo lavoro che abbiamo rifatto è quello di verificare se questi reperti sono sincronizzati in modo corretto con gli altri reperti che invece sono muniti di un orario, di un data code. I reperti che riguardano quel momento sono tre, oltre che Merani, che non inquadra la scena, non ci riguarda. Sono il 175 Valenti, il 192,20 e il 172 con un data code. Il 172 è contenuto nel reperto I002, munito di data code che è stato prodotto dalla difesa. Questo reperto, il 172, diventato poi reperto I002, è stato sincronizzato col reperto 199 primo canale. Questa sincronizzazione avviene attraverso tre flash. Il primo è lo 004503 Scuola Pertini, l'altro è lo 010038 discussione tra l'agente di polizia e il parlamentare onorevole Malabarba, e il terzo è lo 010123 su una barella davanti alla scuola Pertini. In questo modo il reperto 172, che ha preso successivo numero, viene collocato rispetto all'orario wind dei telefonini. Il reperto 172 si sincronizza poi nel medesimo punto con una lunga clip del reperto 192,20 che inizia alle ore 00:03:14 e che fotografa l'ingresso di Luperi e Gratteri e finisce alle 00:04:37 con la clip 175 Valenti che inizia alle 00:04:15 e finisce alle 00:04:51. Nella seguente circostanza, il flash 00426 sulla luce che riflette l'ombra delle foglie sulle finestre della Pertini. La lunga clip 192.20 si sincronizza ancora con la clip precedente del reperto 175 che inizia alle 00330 e finisce alle 00410 nella seguente circostanza. Si sente un audio alle 00:03:22 del rumore di un clacson. Si incastrano quindi tutti questi video, si incastrano e sono avvenuti gli incastri, sono su una scena che chiaramente riprende la medesima circostanza. Tra il minuto 4 e 4:50 vengono riprese dai tre video le finestre della scuola Pertini. Si vedono gli agenti all'interno dei piani della scuola e si vedono gli agenti fare delle scene violente, e tra le 3.15 e 3.55 viene ripresa dai due video la scena dell'ingresso dei funzionari all'interno della scuola. Non vi è quindi alcun errore sulla conseguenzialità dei momenti, o quindi non ci sono dubbi che Luperi e Gratteri sono entrati nella scuola circa 3 minuti dopo lo sfondamento della porta, quando sono riprese delle immagini di violenze quantomeno ai piani superiori, nel momento in cui avviene la telefonata, ma non nella conseguenzialità degli orari. Quindi riteniamo che quell'orario è corretto. Certamente c'è da fornire una spiegazione, perché c'è un tabulato sul tabulato del telefono di Luperi, una telefonata in quell'arco temporale, che è sicuramente corretto. La telefonata è con la questura, quindi non è stato possibile sapere esattamente chi è la persona della questura che ha ricevuto con la telefonata, però proprio il fatto che riguardi la questura rende possibile una spiegazione logica di questo qualcosa. E questa spiegazione logica è solo quella che qualcun altro possa aver fatto una telefonata alla questura in quel momento, o su incarico di Luperi, o perché abbia chiesto a Luperi il suo telefono. L'unica persona che mi ricordo che nei suoi interrogatori ha detto più volte che quella sera al telefonino un funzionario non aveva il telefonino perché non funzionava e se lo faceva prestare di continuo da altri, è il dottor Mortola. Quindi abbiamo provato a ricercare in quel momento, il momento della telefonata a Luperi, dove poteva trovarsi il dottor Mortola, che poteva avere il possesso del telefono e fare quella telefonata. Il dottor Mortola si vede in un primo momento vicino al dottor Luperi, mentre sarebbe in corso la telefonata. Questo video è pessimo, è una pessima qualità, abbiamo schiarito l'immagine il più possibile, si vede un braccio del dottor Mortola, non si vede il braccio che, se ne vede uno solo di questi del braccio del dottor Mortola, non si vede il braccio, uno dei due, il braccio che poteva avere il telefono o meno. Quindi rimane un'ipotesi, quella che fosse il dottor Mortola al telefono col dottor Luperi, e un'ipotesi abbastanza logica secondo noi, anche perché il dottor Mortola era colui che quella sera aveva l'incarico, a suo dire, a dire anche di altri, di mantenere i costanti contatti con la questura. Quindi si sembra che questa spiegazione sia quella più logica, quella più possibile, perché l'orario dell'entrata è sicuramente l'orario giusto. Su due sono video che avete già prodotti, ovviamente tutta questa parte così con numeri tecnici è stata messa su una memoria. Uno è stata allegata alla memoria i flash tratti dai video, sono fotografie quindi che già avete, e la clip in cui si vedono il dottor Mortola e il dottor Luperi vicini che camminano, che parlano, e il dottor Mortola a un certo punto sparisce nella sua interezza, si vede solamente un braccio, purtroppo è un braccio, non sta telefonando con quel braccio, è stata schiarita il più possibile per dar modo alle signorie vostre di chi lo vorrà vedere di comprendere che forse questa è l'unica ipotesi, trattandosi di quell'orario, un orario compatibile, giusto, è l'unica ipotesi logica e razionale che si può dare di questa discrasia. Queste sono, non per pietà non le vorrei leggere, sono comunque le conclusioni di tutte le parti civili dei difensori che sostituisco, tutti chiedono la fermarsi della penale responsabilità degli imputati, della condanna degli stessi alla pena meglio vista, del risarcimento della condanna anche al risarcimento del danno in concorso, in solido con il responsabile civile citato, del pagamento di una provvisionale e del pagamento delle spese, danno anche alle spese di parte civile. Questa è la memoria. C'è anche una memoria dell'avvocato Daddabbo, devo dire questo, sulle lesioni. Memoria dell'avvocato D'Addabbo, la tiriamo fuori.
Grazie. Buongiorno, prego.
Avvocato Conti, Alessio Conti, concludo per la parte civile costituita Fassa Liliana. Non parlerò delle responsabilità penali degli imputati in questo processo, perché ritengo che la ricostruzione molto difficile, ma dettagliata e minuziosa, operata dalla Procura sia durante il dibattimento, ma ovviamente soprattutto nelle ringhe conclusive e nelle memorie, non lasci dubbio sulla responsabilità degli imputati. Quindi parlo esclusivamente delle argomentazioni relativa al danno patito dalla mia assistita, molto sinteticamente perché depositerò anche una memoria. La Fassa Liliana è madre di una delle persone offese in questo processo, la Di Pietro da Rosa, la cui posizione è già stata affrontata, quindi ovviamente la Fassa Liliana non è una vittima diretta delle violenze perpetrate dagli odiati imputati, tuttavia anche ella di conseguenza, per quanto patito dalla figlia, ha subito un danno. Io chiedo quindi a questo tribunale che sia riconosciuto questo danno e quindi il diritto conseguenzialmente a risarcimento. Ritengo che i danni patiti dalla persona offesa che assisto siano di ordine di tipo diretto, patrimoniali e non patrimoniali, e di tipo soprattutto riflesso o indiretto, psichico, morale e danno esistenziale. Non mi dilungo sulla questione del danno esistenziale, già abbastanza affrontata. Chiedo che sia riconosciuto perché la giurisprudenza recente appunto lo prevede in queste circostanze, anche alla mia assistita. Emerge infatti dalle dichiarazioni di Fassa Liliana, quelle depositate da questo difensore con la memoria ex 121 CPP, ma anche allegate comunque in copia alla memoria che depositerò, e anche emerge dalle dichiarazioni della figlia di Pietra da Rosa come le violenze subite dalla Di Pietro abbiano compromesso i rapporti con la madre e cagionata la madre conseguenze gravose di tipo psicologico, da qui ne derivano i danni. Oggi la giurisprudenza è dominante e consolidata e ritiene anche il danno riflesso risarcibile. Si è approdati a questo principio da una sentenza nota della Cassazione, la sentenza del 2002, la 9556, questa supera un annoso contrasto giurisprudenziale in questo senso. La lunga ed elaborata motivazione di questa sentenza riconosce quindi questa possibilità, però a determinate condizioni. Tanto per cominciare, che a chiedere il risarcimento del danno sia un prossimo congiunto che abbia con la vittima un rapporto di stretta, deve essere uno stretto rapporto familiare, quindi non un rapporto parentale generico. E quindi proprio il caso nostro tra madre e figlia, peraltro ricordo che all'epoca la Fassa e la Di Pietro quindi erano conviventi, e la Di Pietro era molto giovane, aveva poco più di 20 anni. Le sezioni unite ritengono inoltre che debba essere necessario che l'illecito debba essere un reato e poi il danno deve essere concretamente provato. Quindi questa sentenza fondamentale, tuttavia la successiva evoluzione giurisprudenziale ha permesso di superarne alcuni limiti. In relazione soprattutto alla prova del danno e anche alla possibilità di estendere il risarcimento anche a quei danni derivati da lesioni che non sono propriamente di reati che non sono propriamente di lesioni personali. Quindi, in tema di prova del danno riflesso, voglio ricordare in particolare la recentissima sentenza della Cassazione Civile, la 8456 del 3 aprile del 2008. Questa in parte riprende la 19316 del 2005, ma anche altre sentenze. Questa conferma l'orientamento teso appunto ad ammettere la risarcibilità dei danni morali ai prossimi congiunti di vittima da reato, però sancisce l'ulteriore principio in tema di prova del danno, secondo cui, costituendo il danno morale un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, Esso da una parte non è accertabile con metodi scientifici e dall'altra, solo quando assume connotati eclatanti, può essere provato in modo diretto. Il più delle volte va invece accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità. Ne consegue che il giudice di merito non può escludere l'esistenza del danno morale dei prossimi congiunti sulla base della sola considerazione che a sostegno dello stesso non esistono che indizi, ma deve valutare se da detti indizi possa aggiungersi ad una prova presuntiva del danno morale stesso. Io credo che gli indizi che sono le dichiarazioni di entrambe le parti possano portare ad una prova presuntiva del danno. E mi associo inoltre a quanto esposto dal collega Pagani, che già egregiamente ha descritto le sofferenze dei genitori vittime della scuola Diaz, quindi non aggiungo altro. E voglio ricordare inoltre la sentenza della terza sezione penale, la 38.952 del 2007, che assume anche questa sentenza in questa sede la sua importanza, perché oltre a ribadire i principi su esposti, questa sentenza applica direttamente in sede penale per la prima volta questi principi e inoltre estende la risarcibilità del danno morale alle vittime, ai congiunti vittima da reato, anche quando questo reato non sia solo di lesioni personali e quindi superando quei limiti di cui parlavo precedentemente. Questa sentenza infatti ha riconosciuto il danno morale ai genitori di minore vittima di violenza sessuale. Ricordo, e così concludo, che alla signora Fassa è stato riconosciuto un danno, quindi di conseguenza il diritto al risarcimento, dalla terza sezione penale del Tribunale di Genova e una sentenza di primo grado relativa ai noti fatti di Bolzaneto, dove la signora Fassa assumeva la stessa veste processuale di odierna. Quindi ho concluso, deposito conclusione di parte civile, a cui aggiungo, associandomi alla richiesta del collega che mi ha preceduto, anche la pubblicazione della sentenza, deposito anche la memoria e la nota spese.
Grazie. Chi deve parlare attualmente? Avvocato Rossi, prego.
Si sente se parlo? Sì. Parlo per le mie posizioni individuali, che sono il Genoa Social Forum, Natrat Achim, per Gallo e Ian Farrell e Stella Lele, che sono quattro, e in più concludo per l'avvocato in sostituzione per l'avvocato Micali, per l'avvocato avvocato Micali per quanto riguarda la posizione di Cirio Daniele, per l'avvocato Cavallo per quanto riguarda Petrone Angela, per l'avvocato Bonamassa per quanto riguarda la posizione di Treiber Teresa, per l'avvocato Vicini per le posizioni di Alberti e Massimo e di Radio Onda d'Urto. Ecco, io, considerata la particolarità, diciamo, di una delle mie posizioni, che è il Genoa Social Forum, volevo spendere qualche parola, diciamo, in ordine a quella che è questa posizione e alle richieste risarcitorie per quanto accaduto al Genoa Social Forum. Ecco, mi siedo. Ecco, l'istruttoria, cioè il Genoa Social Forum si è costituito in quanto associazione di fatto ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, perché ci sia un'associazione di fatto, basta un sodalizio tra più persone che si intendano perseguire un determinato scopo. Poi non è necessaria alcuna formalità affinché un'associazione di fatto possa diventare titolare di personalità giuridica, basta l'effettività della sua attività. E in questo caso sia la documentazione che abbiamo prodotto prima al momento della costituzione di parte civile, sia poi tutte le risultanze degli istruttori, i testimoni che sono intervenuti, che sono stati interrogati diciamo a campione, non potevano fare tutti la stessa domanda, hanno confermato quella che è la storia di questa associazione, che è nata nel novembre del 2001 tra alcune realtà associative genovesi per preparare il vertice del G8, poi è stato in quella sede elaborato il patto di lavoro un patto di lavoro in molto sintetico, che quindi consentisse di allargare al massimo le adesioni a questo tipo di iniziativa, a questo tipo di manifestazioni. E gli voglio ricordare quello che era questo patto di lavoro, quello che era il contenuto di questo patto di lavoro: era la sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche legate al neoliberismo e la proposizione di modelli alternativi di sviluppo, la richiesta di spazi pubblici per la realizzazione di tutte le attività del Genoa Social Forum, la programmazione di iniziative future, quindi che andassero anche al di là del G8 di Genova, e il rispetto di tutte le forme di espressione, manifestazione e di azioni pacifiche. E su questo punto ricordo quanto detto, poi questa associazione, appunto nata dall'adesione di poche realtà genovesi, a luglio del 2001 raccoglieva ben 1184 adesioni, come si legge nel libro bianco che abbiamo allegato, e i nomi delle associazioni sono riportati nelle ultime due pagine nella copertina interna del libro bianco. Poi nel forum mondiale di Porto Alegre è stata portata in Brasile, è stato portato questo patto di lavoro. Agnoletto è stato nominato portavoce all'interno della delegazione italiana di Porto Alegre, e poi si è data una struttura associativa, una specie di consiglio direttivo formato di 18 portavoce, all'interno dei quali nel maggio del 2005 Agnoletto è stato nominato portavoce unico. Quindi peraltro poi in tutta questa fase di elaborazione e di preparazione dell'evento c'è stato un vero e proprio riconoscimento ufficiale da parte dell'amministrazione. Ci sono stati 5 incontri con rappresentanti del governo Amato e 3 incontri con rappresentanti del governo Berlusconi, che era succeduto al governo Amato. Sono stati tenuti in numerosissimi incontri a livello locale con le forze di sicurezza, con la questura, con gli enti pubblici, col comune, con la provincia, con la regione. Quindi quello che è il requisito che va al di là del dato formale dell'esistenza di uno statuto, di un vero e proprio atto costitutivo, quindi l'effettività dell'associazione, ritengo che sia abbondantemente provata sia dall'esito di istruttoria sia dalla documentazione prodotta. Richiamo le testimonianze dei testi sul punto, quali il giornalista Guadagnucci, l'onorevole Agnoletto, la Laura Testoni dell'Arci, la giornalista Anna Pizzo del giornale Carta. Il fatto che poi il GSF attualmente non esista più, si sia sciolto dopo i fatti di Genova, e comunque sarebbe stato comunque destinato a sciogliersi, non ha rilevanza per quanto riguarda la legittimazione a costituirsi parte civile, perché come riconosciuto dalla costante giurisprudenza, un'associazione non riconosciuta resta in vita finché risulta titolare di rapporti giuridici. Quindi se un danno è stato provocato nel momento in cui esisteva, finché questo danno è sub iudice, finché questo danno è suscettibile di tutela giudiziaria e di risarcimento, l'associazione deve ritenersi esistente. Ritengo che il Genoa Social Forum, rispetto ai reati che sono oggetto di valutazione in questo processo, si ponga per alcuni direttamente come soggetto passivo del reato, come vittima del reato, rispetto ad altri come parte danneggiata, ma non è necessaria la coincidenza tra vittima del reato, tra soggetto passivo del reato e tra parte offesa e parte danneggiata. Si pensi al reato di omicidio, in cui si costituiscono parte civile i parenti della vittima, chiaramente non sono le vittime dell'omicidio, ma sicuramente sono legittimate a chiedere un danno per la lesione del diritto alla vita del proprio congiunto e per il danno che ha provocato loro questo reato. Io ritengo che sia importante che sia importante sottolineare, per quanto riguarda quello che è accaduto quella sera, senza entrare nelle ricostruzioni che sono state abbondantemente fatte dai colleghi dei pubblici ministeri negli aspetti tecnici delle ricostruzioni giuridiche, vorrei evidenziare che quello che è accaduto la sera del 21 luglio è un fatto che è difficile che si può comprendere appieno, si può apprezzare appieno nella sua portata, se si analizza quello che è accaduto anche nel contesto di quelle 3 giornate, contesto in cui c'era un unico interlocutore che stava organizzando delle manifestazioni, c'era un'unica gestione dell'ordine pubblico, c'era un'unica catena di comando. Ecco, proprio in relazione al complesso di quei fatti che sono accaduti in quelle giornate, ci sono state autorevoli voci a livello internazionale, quali quella di Amnesty International oppure lo stesso Parlamento europeo, che hanno duramente censurato il comportamento delle forze dell'ordine tenuto a Genova e in generale dello Stato italiano. Amnesty International ha detto che si è verificata la più grave rottura di all'interno di un ordinamento democratico dal dopoguerra ad oggi, mentre il Parlamento europeo, con la risoluzione del 2002 sullo stato dei diritti umani in Europa, nell'Unione Europea, ha espressamente deplorato la sospensione dei diritti fondamentali avvenuti durante le manifestazioni pubbliche e in particolare in occasione delle riunioni del G8 a Genova, come la libertà di espressione, di circolazione, di difesa e integrità fisica. Ritengo pertanto che possa essere utile in chiave interpretativa, al fine anche perché in questo processo si deve valutare l'attendibilità delle dichiarazioni, dei testi e si deve valutare l'attendibilità di verbali che fanno fede fino a quella di falso, si deve valutare l'attendibilità del comportamento delle dichiarazioni di pubblici ufficiali che normalmente godono il massimo grado di attendibilità. Ecco, quindi volevo fare riferimento, richiamare alcune sentenze, alcune delle numerose sentenze che sono state pronunciate da questo tribunale, sia in sede civile che in sede penale, da cui si evince quello che era il clima che si ispirava a Genova in quei giorni, cioè un vero e proprio clima di terrore in cui sembrava saltato livello di legalità, soprattutto da parte di coloro che quella legalità avrebbero dovuto garantire, che avrebbero dovuto tutelare il diritto di manifestare dei manifestanti, che siano dei ragazzi, delle persone che erano confluite da tutto il mondo per partecipare alle iniziative del Genoa Social Forum, un clima in cui si può vedere, come appunto accertato da delle sentenze, che la testimonianza di un poliziotto rilasciata in un tribunale, di un poliziotto comunque di un appartenente, di un ufficiale delle forze dell'ordine lasciata in un tribunale, spesso e volentieri viene valutata come inattendibile, se non falsa, come i verbali di arresto, anche questi sono spesso ritenuti falsi e inattendibili, dove sono sentenze da cui emerge che le forze dell'ordine, chi doveva gestire l'ordine pubblico, ha usato una violenza brutale ed indiscriminata. E l'effetto pratico è stato quello di terrorizzare questi manifestanti, di criminalizzarli e poi di andare ad interrompere, distruggere, turbare quello che era l'esercizio legittimo del diritto di manifestazione. Vorrei ricordare ad esempio la sentenza che ha concluso il processo a carico dei manifestanti, dei 25 manifestanti di cui si è tanto parlato, che comunque ha fatto uno dei tre grossi processi sul G8. In questa sentenza sono venuti a deporre gli ufficiali che ordinarono la carica in via Tolemaide e hanno giustificato questa carica in un momento, quindi in un momento in cui si è rotto l'ordine pubblico, dicendo che loro, scesi dai blindati, sono stati investiti da un fittissimo lancio di oggetti, sassi, molotov e altri oggetti contundenti. La sentenza, il tribunale, ha accertato che invece non c'era nessuna contrapposizione mediante lancio di oggetti, ad opera di chi che sia, i manifestanti non avevano alcun atteggiamento ostile e ha escluso il tribunale che vi siano stati significativi gesti di violenza da parte dei manifestanti nei confronti di questo contingente. Quindi la forza, che si è concretizzata anche nel lancio di 375 artifici lacrimogeni, era del tutto ingiustificata, non c'era alcuna apprezzabile necessità. Conclude il tribunale dicendo che queste persone che sono scese in piazza, come documentato dalle fotografie, dalle numerose fotografie che sono anche allegate alla sentenza, non avevano in dotazione dei manganelli di ordinanza, ma avevano in dotazione delle spranghe di ferro avvolte nel nastro adesivo, quindi per accrescere la loro potenzialità offensiva. Il tribunale ritiene che queste persone, gli appartenenti al battaglione Lombardia, fossero persone che non scendono in piazza per mantenere e ristabilire l'ordine pubblico, ma per arrecare danni e incutere timore del tutto illeciti. I due funzionari che comandavano quel contingente sono stati trasmessi gli atti sulle loro dichiarazioni per falsa testimonianza, per accertare quindi se sussiste il reato di quell'articolo 372. Altri processi civili di questo tribunale, documentano che in altri momenti, via Tolemaide era uno dei principali, cioè era uno dei momenti cruciali in cui si svolgeva. svolgevano le manifestazioni del Genoa Social Forum, perché dopo i dibattiti il venerdì erano previste delle manifestazioni, ce n'era una in Piazza Menino, una in Via Tolemaide, ce n'erano delle altre sparse per la città, e il giorno dopo ci sarebbe stato il grande corteo internazionale delle 300.000 persone di Corso Italia. Per quanto riguarda Corso Italia, ad esempio, la sentenza 2367 ha condannato lo Stato a risarcire i danni all'attrice a cui sono state procurate lesioni a carica di polizia, non assistite da nessuna causa di giustificazione né oggettiva né putativa. Quindi anche in Corso Italia è accaduto qualcosa di analogo, qui diciamo che è stato più limitato a una sola specifica persona. Sono interessanti queste sentenze e sicuramente sono pertinenti rispetto a questo procedimento anche per valutare l'entità dei danni che è stata riconosciuta, perché in questo caso è stato riconosciuto un danno esistenziale a misura 50% del biologico e un danno morale pari alla misura del triplo del danno biologico, proprio per la lesione che subisce la personalità di un soggetto nel momento in cui questi fatti sono provocati direttamente dalle forze dell'ordine, quindi viene meno, il danno morale è massimo perché viene meno la fiducia nello stesso Stato di cui uno fa parte, in cui è necessariamente tenuto ad avere fiducia. In Corso Torino è stato picchiato anche qui selvaggiamente un sanitario e anche qui il Tribunale ha accettato comportamenti coscienti, volontari, dolosi che in nessun caso la condotta degli agenti può ricondursi all'esercizio di poteri legittimi, neppure sotto il profilo putativo. Lo stesso accade, e questa è la sentenza 283 del 2008, la sentenza 1445 del 2007 attesta che si vedono in Piazza Menin i poliziotti ammanettare persone vestite normalmente, più poliziotti colpire con i manganelli persone a terra, inermi, riferiscono di una donna delle pulizie con uno spazzolone in mano, colpita da 4 o 5 poliziotti, e altra scena raccapricciante. Significativa è anche la circostanza, riferita da un test la cui attendibilità non appare dubitabile, di aver visto i poliziotti rivolgersi verso gente normale mentre i black bloc si dirigevano da altre parti. Lo stesso, sempre per Piazza Menin, stessi fatti, stesse modalità di azione, riferisce la sentenza 2929 del 2007. In questo caso il danno esistenziale è stato riconosciuto in misura pari al doppio del danno biologico e il danno morale nella misura superiore al quadruplo del danno biologico, che sono dei criteri che sono decisamente particolari, perché non accade di vedere questo rapporto moltiplicato tra danno morale e danno biologico normalmente nelle sentenze dei tribunali civili. Sempre per i fatti di Piazza Menin esiste una richiesta di archiviazione che è stata accolta, relativa ai signori Sesma, Gonzales e Morente Garcia, arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Il tribunale ha accertato che il GIP ha accertato che questo non era accaduto e sono stati rinviati gli atti alla procura rispetto agli agenti che avevano operato l'arresto. Lo stesso è accaduto a Carignano, in cui un avvocato è stato duramente e selvaggiamente picchiato da un contingente di poliziotti e qui il tribunale accerta qualcosa che secondo me descrive anche un po' quello che è il comportamento diffuso della polizia, perché dice che è evidente dalle deposizioni dei funzionari che si versa in una situazione di deriva violenta e non giustificata di un'azione di polizia. Ci sono poi altre cose che non sto a esaminare nel dettaglio, altre sentenze della Corte d'Appello Penale di Genova, una sentenza del GIP di Genova, un decreto di archiviazione, altre sentenze, io sicuramente non è impossibile averle tutte, quelle di cui sono riuscito a reperire, so che altre ce ne sono, lo so per certo, che in cui il leitmotiv è sempre lo stesso: violenza dei manifestanti, lancio di oggetti contundenti, arresto e poi l'attendibilità dei verbali di arresto, queste scuse, questi pretesti per arrestare i manifestanti viene drasticamente poi ribaltata tutte le volte che è stato possibile ribaltarla, perché se un verbale di pubblico ufficiale fa fede fino a quella di falso bisogna chiaramente dimostrarne la falsità e quindi c'è un onere della prova invertito. Tutte le volte che quindi queste persone hanno avuto la fortuna di avere dei testi che potevano documentare quello che era accaduto e soprattutto dove c'erano dei video, dei filmati, delle fotografie, perché Genova è stato l'evento della storia forse più fotografato e più ripreso che sia mai successo, quindi fortunatamente rispetto a certe situazioni questi fatti si sono potuti accertare, si sono potuti scagionare da queste accuse comunque calunniose che talvolta sono stati ritenuti inattendibili, talvolta invece sono stati ritenuti falsi e sono stati aperti procedimenti penali. E in ultimo, ma non per questo meno importante, la sentenza che ha concluso l'altro grande processo dei fatti del G8, la sentenza della caserma per i fatti accaduti nella caserma di Bolzaneto. Anche lì è difficile capire da quello che è uscito sulla stampa, da quel dibattito che si è sviluppato dopo, è difficile capirne la portata. Sicuramente è andata al di sotto delle aspettative dei pubblici ministeri, perché la metà degli imputati sono stati assolti, però il fatto, al di là delle individuazioni di responsabilità penale, il fatto storico accertato nella caserma di Bolzaneto è che ci sono stati dei trattamenti inumani e degradanti nei confronti di tutti coloro che erano gli ospiti. Uno solo è stato punito per questo fatto, Gugliotta, che era il direttore dirigente della polizia penitenziaria, ma è stato ritenuto responsabile di quanto imputato al capo 18 del capo di imputazione, nel quale si afferma che si è verificata in Bolzaneto una sostanziale compromissione dei diritti umani fondamentali. Le persone sono state sottoposte a trattamento non conforme all'umanità, ma non rispettoso della dignità umana, umiliante, inumano e degradante. Trattamenti vessatori, inumani e degradanti all'interno di queste celle, e sono stati oggetto di umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche. Venivano chiamati zecche comunisti, bastardi comunisti, comunisti di merda, ora chiama Bertinotti, te lo do io Che Guevara, Manu Chao, Che Guevara figlio di puttana, e andiamo avanti così, costretti a fare il saluto romano, a gridare morti fascisti. Quindi qui la violenza, all'interno del carcere di Bolzaneto, la violenza ha assunto, si è anche un po' colorata di questi aspetti di contrapposizione politica, sembrava quasi che le forze dell'ordine fossero degli antagonisti politici di quelli che manifestavano illegittimamente le loro opinioni politiche rispetto ad altre persone che sono state. E mi risulta che quasi tutti quelli che sono passati per la caserma di Bolzaneto, salvo rari casi, siano stati assolti, archiviati. Nessuno di loro poi abbia subito delle conseguenze penali per i motivi per cui furono trattenuti nella caserma di Bolzaneto. Per contro, rispetto a quello che è accaduto nelle manifestazioni pacifiche organizzate, abbiamo visto Corso Italia, Piazza Manin, Corso Torino, Via Tolemaide, anche fatti episodici di avvocati con la maglietta con scritto legale e sanitari, altre volte quando invece c'erano dei concreti elementi per ritenere che ci fossero effettivamente necessità di intervento per prevenire danneggiamenti, devastazione, c'è stato un atteggiamento di sostanziale indifferenza e tolleranza. Vorrei ricordare un fatto notorio che era legato agli atti del PM, la denuncia della provincia per quanto accaduto nella scuola di Via Di Maggio. La provincia denunciò la questura, Marta Vincenzi, l'attuale sindaco, allora presidente della provincia, denunciò la questura per omesso intervento per due volte è stato richiesto l'intervento, e la prima volta perché venivano segnalati dei giovani che stavano, tra l'altro segnalati da appartenenti alla struttura della Genoa Social Forum, che come mi sembra che abbia dichiarato Stefano Kovac durante la sua deposizione, ha segnalato che c'erano dei giovani di nazionalità tedesca che stavano distruggendo tutte le suppellette della scuola e con ogni probabilità anche armandosi per poi fare quello che è successo poi, perché ci sono stati sicuramente gravissimi danni arrecati alla città da parte di frange violente di manifestanti. Ecco, quando sono state segnalate queste situazioni, la polizia ha fatto un intervento, è andata lì, ha guardato da fuori la scuola e ha detto che non sono intervenuti per non esacerbare gli animi. Richiamati nella notte di nuovo, perché queste devastazioni stavano continuando a crescere e aumentava intensità di violenza, la risposta della questura, stiamo parlando della notte tra il 20 e il 21 luglio, quindi venerdì notte, non mi risulta che ci siano state delle particolari esigenze di ordine pubblico, ha detto che erano impegnati e non potevano intervenire su un contingente di 15.000 forze dell'ordine presenti a Genova in quei giorni, erano tutti impegnati. Però si vede, anche questo può essere, questo è una cosa che è uscita sui giornali, quindi non credo di dire nulla di nuovo. E si vede comunque la differenza poi rispetto a quello che è successo la sera successiva. Ora vengo, mi scuso per questa digressione, ma secondo me è diverso pensare che la scuola Diaz, l'inizio del 21, sia accaduto in un contesto assolutamente nuovo e a sé stante, come se fosse stata una cosa di una sera, che non aveva, diciamo, rispetto a pensare che è avvenuto in un determinato tipo di contesto, in cui, cioè in questo contesto, un contesto di sospensione della legalità, sospensione delle garanzie costituzionali. È importante delineare questo contesto e non sono mie opinioni, sono cose che sono state accertate da sentenze di questo tribunale, credo alcune delle quali passate in giudicato. Su questo non posso, credo che le sentenze civili non credo che siano state appellate dallo Stato. Ecco, sono state appellate. Vedremo allora gli esiti dei successivi livelli di giudizio. In ordine, sicuramente non sono state condanne e accertamenti conformi alle dubitative, sono sempre stati molto categorici e molto duri nei confronti dei comportamenti, i giudici nei confronti dei comportamenti accertati. Venendo ad esaminare quello che è successo nella scuola Pascoli, il General Social Forum si è costituito su tutti i reati che si sono commessi, che sono contestati gli imputati quella sera, quindi sia per i fatti accaduti nella scuola Pascoli, sia per quelli accaduti nella scuola Bertini. Ecco, io volevo concentrare brevemente la mia attenzione su quelle che sono le caratteristiche più peculiari di questo, cioè le caratteristiche più evidenti di questo blitz. Anche per poi vedere se regge la giustificazione che ne viene data come perquisizione fatta per errore. Ecco, vorrei rilevare come, scusa, puntualmente rilevato anche dai PM nelle loro conclusioni, che al momento dell'irruzione nella scuola Pascoli era già in atto un massiccio intervento nella scuola Pertini. Quindi si capiva che dove era diretta l'azione della polizia, del grosso del contingente. Il comportamento delle forze dell'ordine, una volta che sono entrati dentro la scuola Pascoli, è stato uniforme a tutti i piani, a tutti i livelli, nei confronti di tutti gli occupanti. Hanno sfondato la porta, hanno iniziato a manganellare quelli che avevano davanti, sono saliti i piani superiori e hanno iniziato a manganellare quelli che ci avevano davanti. Hanno costretto tutti i presenti ad allontanarsi dalle finestre. La generalità dei testi dice che ha ricevuto il divieto di telefonare, di rispondere al telefono, a qualcuno è stato pure sottratto il cellulare. Hanno rovistato nei bagagli, hanno prelevato videocassette, macchine fotografiche e videocamere e hanno strappato i rullini dall'interno delle macchine fotografiche. Quindi direi che questo è un comportamento che, se fosse stato un errore la perquisizione, magari avrebbe potuto tenerlo qualcuno, ma non la generalità degli agenti che erano intervenuti nella scuola Pascoli. Peraltro sono state interrotte le trasmissioni di Radio Gap, che siano state interrotte dall'intervento delle forze dell'ordine. Alberti Massimo ha detto che pensava che fosse una cosa relativa alla caduta dello streaming, ma mi sembra che lo stesso agente Soscaro abbia sottolineato che era stata la polizia a staccare la spina del server. E per quanto riguarda quello che è accaduto nella scuola dei legali, è ancora più evidente, cioè nella scuola, nella stanza dei legali, è ancora più evidente quello che non può essere stato frutto della casualità, e che comunque c'era una volontà predeterminata. Cioè, nella stanza dei legali, come dice Lenzi, ci sono arrivati dopo 2 minuti, il tempo dall'ingresso, il tempo di entrare nella scuola e salire un piano, il tempo per arrivare al primo piano è confermato anche dal test Massimo Costantini, che era invece nell'infermeria. Non appena sono entrati, l'unico ordine che i presenti hanno sentito è stato quello di sdraiarsi per terra, con la faccia per terra, e non guardare quello che stava succedendo. Lenzi dice che non ha udito alcun altro ordine, alcuna altra disposizione. E nonostante questo, tutti quelli che sono entrati, che non so quanti fossero, hanno iniziato a fracassare i computer degli avvocati nel silenzio. Quindi mi chiedo, quando sono entrati probabilmente sapevano già cosa dovevano fare. Poi sono stati danneggiati soltanto i PC utilizzati dagli avvocati, quindi non solo si sapeva dove era la stanza degli avvocati, si sapevano anche quali erano i PC che utilizzavano, perché 2 PC che stavano sulla destra e che erano utilizzati dal centro, dall'ufficio stampa del General Social Forum, sono rimasti intatti con tutte le carte appoggiate sul case dei computer. Poi sono stati fatti uscire dalla stanza i presenti e sono stati sottratti gli hard disk. Per sottrarre gli hard disk è un lavoro che io ad esempio non credo di essere capace a fare, e comunque ci vuole un cacciavite. Ora, in quella stanza cacciaviti non ce n'erano, e sicuramente non credo che la polizia abbia in dotazione un cacciavite, quindi probabilmente questo strumento è stato portato proprio per questa finalità. Peraltro, il test Galvan dice che aveva creato lui gli impianti in rete, aveva messo in rete, erano installati tutti quanti, dice che nella scuola Pascoli erano stati installati ben 50 personal computer. Di questi 50, guarda caso, gli unici 3 danneggiati sono i 3 degli avvocati. E qualcuno ha visto poi anche la polizia, alcuni poliziotti, questo lo dicono i testi, Alberti e Pobodnic, girare per le scale con dei pezzi di hard disk in mano, che sicuramente erano quelli estratti dai computer degli avvocati, perché altri non risultano che ne siano stati manomessi. Peraltro è stato sottratto tutto il materiale cartaceo dai tavoli degli avvocati. E peraltro vorrei sottolineare che l'unico arrestato della scuola Pascoli, è stato il signor Giuseppe Scrivani, che era il coordinatore degli avvocati. È stato arrestato mentre scappava dalla scuola da una porta posteriore insieme ai suoi due collaboratori, però è stato immediatamente separato dai suoi due collaboratori, è stato quindi oggetto di un trattamento differenziato. Quando è andato in via Cesare Battisti è stato tenuto fermo lì e ha sentito qualcuno che diceva: attenzione che questo è l'uomo del dottore. Quindi Scrivani sicuramente era conosciuto e in quanto tale, anche se non era avvocato, coordinava il servizio legale. E quando è stato ricevuto alla caserma di Bolzaneto da un agente che lo ricorda come glabro, e questo l'ho avvicinato chiamandolo avvocato, e la sua funzione poteva giustificare questo equivoco. Peraltro anche sostenere che sia stato un errore, cioè non si capirebbe se fosse stato un errore la differenza qualitativa tra l'azione svolta nella scuola Pascoli e quella svolta nella scuola Pertini, perché nella Pertini, per richiamarsi a quanto ha detto Fournier, c'è stata una vera e propria macelleria. Nella scuola Pascoli, al di là di questa violenza, costretti a sedersi, sequestro di macchine eccetera, però gli agenti dicevano: tranquilli, non vi facciamo nulla, quindi qualche manganellata è volata, però sicuramente in modo molto meno cruento che non nella scuola di fronte. Quindi in base a tutti questi elementi io ritengo che la perquisizione della scuola Pascoli sia stata assolutamente strumentale e complementare a quella svolta nella scuola frontistante, perché è evidente che tramite questa eruzione sono stati eliminati dei testi oculari, non potevano guardare quello che stava succedendo di fronte, non potevano affacciarsi alle finestre. Abbiamo sentito altre centinaia di testi, fortunatamente ne abbiamo sentiti abbastanza, ritengo, in modo sufficiente, però sicuramente non affacciarsi alle finestre ha impedito di avere altri occhi pronti a testimoniare, ha impedito di avere altre telecamere pronte a testimoniare, altre macchine fotografiche. Non avremmo potuto vedere se questo blitz fosse stato fatto veramente bene, portato alle estreme conseguenze. Non avremmo un testimone, una videocamera e di tutto quello che è accaduto nella scuola Pertini davanti. Quindi non avremmo potuto vedere forse che non c'è stato il fittissimo lancio di oggetti dalle finestre, perché questo è stato quello che è stato ripreso da telecamere sulla scuola Pascoli. Non avremmo potuto vedere che il primo poliziotto che è entrato dentro, che ha scavalcato la panca entrando dentro la scuola Pascoli, già brandiva un manganello impugnato alla rovescia. Si vede chiaramente il manico a T del tonfa impugnato alla rovescia, quindi chiaramente con attitudine offensiva, prima ancora di vedere chi c'era all'interno della stanza. Inoltre, e qui torna utile anche quello che ho detto prima sulle altre sentenze dei tribunali genovesi che hanno condannato l'amministrazione per i fatti, per i danni subiti dai manifestanti, cioè l'ufficio legale era l'ufficio in cui tutte le denunce, tutte le testimonianze, tutti i numeri di telefono, tutti i nomi di persone confluivano, perché in quella situazione di crisi del diritto sono state, io ho citato 10 sentenze, ma se si riuscisse a fare veramente la casistica dei reati che sono stati commessi in danno dei manifestanti, forse ci volevano 100 anni per finire tutti i processi. E l'ufficio dei legali era il luogo in cui confluiva tutta questa documentazione, peraltro molta per telefono, quindi il telefono, tramite il telefono arrivavano segnalazioni, denunce, si scrivevano le denunce. Il testimone ricorda una denuncia scritta sotto dettatura da parte dell'avvocato
dell'avvocato Caruso. Tutti questi fatti venivano trascritti all'interno del computer. Dice che le segnalazioni erano moltissime. E vorrei ricordare anche, chiaramente non ha per quello che può essere l'impressione del dottor Agnoletto, lui ha addirittura ritenuto che il fatto che lui avesse detto in televisione di avere la prova delle collusioni tra polizia e Black Bloc, lui l'aveva interpretato come così. Quindi anche c'era anche, diciamo, cioè, tutte le telecamere che in quei giorni hanno ripreso quei fatti, compresi quelli di Via Tolemaide, la sentenza che ha scritto queste 20 pagine di dura censura del comportamento delle forze dell'ordine, è stato possibile perché c'erano delle telecamere, perché altrimenti difficilmente sulla base dei soldi. Quindi anche il sequestro del materiale illegale, il sequestro del materiale video, fotografico, eccetera, aveva sicuramente una sua utilità rispetto a quelle che erano state le modalità di gestione delle forze dell'ordine, rispetto che hanno poi i cui sviluppi poi si sono visti successivamente, e come si è visto dalle sentenze che vi ho citato. Quindi io ritengo che a questo punto si possa dire quali danni, visto che siamo qui per chiedere dei danni, risarcimento dei danni arrecati da questo blitz. Sicuramente il Genoa Social Forum è parte offesa e soggetto danneggiato per i reati di cui l'articolo 615 per la violazione di domicilio, perché era il detentore ufficiale legittimo di questa struttura in cui svolgeva la propria attività amministrativa, una struttura in cui si poteva entrare soltanto tramite pass, come stabilito dalla giurisprudenza. L'interesse della protezione penale non è già un diritto reale, né un altro diritto patrimoniale.